Ed ecco, carissimi ascoltatori, dopo aver ascoltato la meditazione che ci ha offerto anche questa sera il Diacono Lucio, ci raccogliamo in preghiera e in adorazione davanti a Gesù Eucaristico. Anche voi da casa potete intervenire nella preghiera di adorazione per offrire le vostre intenzioni a Gesù, componendo lo 031 33 55 586. Signore Gesù, tu sei con noi anche questa sera, vivo e vero nell'Eucaristia. Signore, accresci la nostra fede, donaci una fede che ama. Signore, tu che ci vedi, tu che ci ascolti, tu che ci parli, illumina la nostra mente, perché crediamo di più. Riscalda il nostro cuore, perché ti amiamo di più. Signore, donaci una fede più grande, donaci una fede più viva. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. In principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sì, prego. Puoi levare la tua preghiera.
Divinissimo Sacramento, vorrei ringraziarti tanto, Signore, per tutte le grazie che mi hai concesso nella mia vita, ma anche ultimamente mi hai dato una grazia immensa. Vorrei mettere sotto la tua protezione tutte le mie intenzioni, i miei familiari e una cara amica Lucia, che ha tanto bisogno di preghiere. Grazie, Signore Gesù, ti adoro ogni momento, o vivo pan del cielo, gran sacramento, sia lodato e ringraziato ogni momento
il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Grazie.
Grazie. Ti prego. Puoi levare la tua preghiera?
Sì.
Prego.
Pronto?
Sì, prego.
Sì, voglio levare la mia preghiera.
Sì.
Si è lodato e ringraziato ogni momento
il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Signore Gesù, sono qui accanto a te per elevare la mia preghiera, per pregare per Don Mario e tutti i conduttori di Radio Mother, in modo particolare tutte quelle tutti quei conduttori che mi hanno ascoltato e che mi hanno dato la possibilità di entrare in questa radio che è il paradiso che profuma la terra. Proteggi il fondatore, Don Mario, il nostro diacono, che questa sera ci ha fatto riflettere tantissimo, e tutti i conduttori. E un'altra preghiera vorrei elevare per il suffragio dell'anima benedetta di mia mamma Annunziata. Per questo ti voglio pregare, e aiutaci a tutti quanti, sostienici a tutti quanti, perché abbiamo bisogno di te, Signore. E noi non possiamo arrivare a te se non per mezzo della Madre Celeste, della Madre Maria, che ci aiuta il nostro cammino verso di te. Per questo voglio pregare. Sia lodato e ringraziato ogni momento
il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
Grazie.
Grazie.
Davanti a te, perché è salita al cielo una mamma giovane improvvisamente e ha lasciato nello sconforto tre ragazzi adolescenti. Non riesco a spiegare a loro perché la loro mamma è salita al cielo, non ho parole. Aiutami tu. Tu sei la luce. Tu sei la nostra forza. Signore, tu sei la nostra speranza. Pensaci tu. Sia lodato e ringraziato ogni momento.
Il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Sia lodato e ringraziato ogni momento.
Il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Sia lodato e ringraziato ogni momento.
Il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. nostro cuore alla luce, apri il nostro cuore alla verità, alla vita, all'amore, perché tu sei la luce, tu sei la verità, tu sei la nostra vita. Il tuo Santo Spirito, Gesù, scenda su di noi e tutti ci avvolga nella tua luce. Faccia di noi creature belle, luminose, capaci di irradiare la tua luce attorno a tutto il mondo e ai confini della terra. Grazie, Signore Gesù, che sei accanto a noi anche stasera. Ricordiamo il numero di telefono per intervenire nell'adorazione, nella preghiera di adorazione, che è lo 031 33 55 586. Sì, prego.
Mi hanno dato e ringraziato ogni momento.
Il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora è sempre, e nei secoli dei secoli. Amen.
Amen. O Signore Gesù, fai breccia nel cuore delle persone che incontriamo o che ci sono care, che non vogliono aprirsi al dialogo, al confronto, alla fraternità. Siano dato e ringraziato ogni momento.
Il Santissimo e Divinissimo Sacramento.
Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Amen.
Prego.
Pronto?
Sì, puoi levare la tua preghiera.
Ecco, io voglio ringraziare la Madonna. Adesso spingo la radio perché sennò ti disturbo.
Va bene.
Sono una donna di 81 anni. Sono inferma, però il Signore mi dà sempre la gioia di essere anche in questa condizione, di avere bisogno di tutto e di tutti. Però la gioia del Signore è la mia grande gioia. Io ho comprato un libretto che è intitolato Le visite al Santissimo Sacramento e a Maria Santissima. È bellissimo. Ed è quel prete che ha fatto la Madonna Sant'Alfonso Maria de Ligore. Ecco, io tutte le sere quando prego la visita al Santissimo Sacramento da casa mia, prego anche per lui. E ringrazio tutti, e Radio Mater è la mia amica intima, perché è straordinaria. Grazie. Ave o Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetta è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Grazie Radio Mater e a risentirci in questo. Grazie.
Grazie, buona preghiera. Sì, prego. Puoi levare la tua preghiera. Prego.
Pronto?
Sì, prego.
Gesù, io ti prego per tutte le persone sofferenti, per tutte le persone ammalate, per tutti coloro che sono nella sofferenza. E poi vorrei chiedere davvero per tutti il dono della prudenza. In questo periodo di pandemia spesso ho riscontrato invece tanta imprudenza e questa cosa mi ha preoccupato e indignato nello stesso tempo. Tu, Gesù, ci hai esortato a essere prudenti. La Madonna la invochiamo proprio come Vergine prudentissima. Aiutateci ad essere prudenti, perché questa è una grande virtù ed è un atto di carità, perché nel momento in cui noi siamo prudenti non facciamo solo del bene a noi stessi, ma facciamo il bene anche degli altri. Quindi io chiedo proprio per tutti il dono della prudenza, della responsabilità nei confronti propri e altrui. Ecco, chiedo questa virtù per tutti e tante grazie per tutte le persone che soffrono, tutte le persone malate, anch'io sono invalida, abbiamo tutti tanto bisogno del tuo aiuto, Gesù, e dell'aiuto di Maria. Ringrazio e prego per Radio Mater, che fa tanto bene, e ti lodo, Signore, e ti adoro.
Gloria al Padre, al Figlio
e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Amen.
Benedizione eucaristica, chiederemo cioè al Signore presente qui sull'altare di portarci le sue grazie, di tenerci stretti a sé, perché nulla di male possa accaderci e allontanarci così da quello che è il nostro bene più grande, che è la salvezza dell'anima, che è poter raggiungere la meta finale che lui stesso ha preparato per noi, quella dimora che ci attende non solo dal giorno del nostro battesimo, ma dall'inizio della storia della creazione. Ecco, Signore, ti chiediamo di proteggerci, di renderci prudenti, di renderci franchi nel parlare, entusiasti nell'annunciarti. Ti chiediamo di sostenerci nelle nostre quotidiane fatiche, nei nostri doveri. Ti chiediamo di accogliere tutte le preghiere che i nostri ascoltatori hanno presentato qui davanti a te attraverso le telefonate che abbiamo sentito, ma anche attraverso tutte quelle preghiere inespresse che sono rimaste nel cuore delle persone che ci hanno ascoltato, che sono state sussurrate a fior di labbra con un sospiro, con un flebile suono di voce che tu però hai sicuramente ascoltato. Ti chiediamo, Signore, di accogliere queste preghiere e, se possibile, di esaudirne qualcuna. Il Signore sia con voi
e con il tuo spirito.
Preghiamo. Signore Gesù Cristo, che nel sacramento mirabile dell'Eucaristia ci hai lasciato il memoriale della tua Pasqua, fa che adoriamo con viva fede il santo mistero del tuo corpo e del tuo sangue, per sentire sempre in noi i benefici della redenzione. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore sia con voi
e
con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Diamo lode al Signore,
rendiamo grazie a Dio.
Vi benedica Dio.
Dio Onnipotente. Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Dio sia benedetto.
Dio sia benedetto.
Benedetto il suo santo nome.
Benedetto il suo santo nome.
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
Benedetto il nome di Gesù.
Benedetto il nome di Gesù.
Benedetto il suo sacratissimo cuore.
Benedetto il suo sacratissimo cuore.
Benedetto il suo preziosissimo sangue.
Benedetto il suo preziosissimo sangue.
Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare.
Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare.
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima.
Benedetta la Gran Madre di Dio Maria Santissima.
Benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione.
Benedetta la sua Santa e Immacolata Concezione.
Benedetta la sua gloriosa Assunzione.
Benedetta la sua gloriosa Assunzione.
Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre.
Benedetto il nome di Maria, Vergine e Madre.
Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo.
Benedetto San Giuseppe, suo castissimo sposo.
Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.
Benedetto Dio nei suoi angeli e nei suoi santi.
Davide, grazie a tutti voi che ci avete seguito qui in cappellina o dalle vostre case, grazie per la condivisione, per le belle telefonate che ho sentito con piacere, grazie per la vostra fede, la vostra costanza, la vostra speranza che non viene mai meno. Ci diamo appuntamento per il nostro prossimo incontro di adorazione, di preghiera e di riflessione ad agosto, il mese delle ferie, ma noi saremo qui per pregare con voi, perché questa radio, che è la vostra famiglia, non vi lascia mai soli. Ci sentiamo fra un mese, nella speranza del frattempo di essere diventati un pochino più santi. Arrivederci e grazie a tutti.
come opera non so, ma una nuova via vedrò. Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé. Per ogni giorno amore e forza lui mi donerà, una via aprirà, si aprirà una via dove sembra non ci sia, come opera non so, ma una nuova via vedrò.
Dalla Cappellina di Maria abbiamo vissuto questa serata mariana eucaristica con il Santo Rosario e l'adorazione a Gesù, guidati dal diacono Lucio Pitera. Ricordiamo che anche domani sera ci sarà la serata mariana eucaristica con il Santo Rosario, l'adorazione, e avremo anche la catechesi con il padre Gianmarco Alimù. Sempre alle ore 20.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutti riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Ora, carissimi ascoltatori di Radio Mante, proseguiamo i nostri programmi con la meditazione di Padre Enzo La Porta sulla figura e il messaggio di Padre Pio. Auguriamo a tutti voi un buon ascolto.
Pace e bene a tutti. E per mio motivo di grande gioia stamattina stare in compagnia con voi che ci ascoltate attraverso le onde di Radio Mater. Penso che molti di quelli che ci ascoltano saranno stati già a San Giovanni Rotondo per gustare quella spiritualità che promana da quel fazzoletto di terra guardato con occhio di benedizione da parte di Dio per la presenza di questa grande figura, come l'ha definita il cardinale Angelo Sodano, segretario di Stato di Sua Santità, un gigante di santità. Chi si è recato a San Giovanni Rotondo sicuramente avrà notato che nella monumentale Via Crucis la quinta stazione raffigura Padre Pio al posto del Cireneo. È lui che porta la croce di Gesù. Questa può essere l'immagine chiave per comprendere il messaggio di questo santo del nostro tempo, la cui spiritualità non è certo facile da accettare in una cultura come la nostra, che non ama il dolore, ma anzi lo tabuizza o cerca vanamente di esorcizzarlo. Dico vanamente perché il dolore esiste in ogni caso e non si cancella col solo proposito di non nominarlo o di non pensarci. L'attualità del messaggio di Padre Pio possiamo coglierla nella sua capacità di offrire, sulla base di tutta la tradizione spirituale cristiana, non una spiegazione al problema del dolore, quanto piuttosto una sua comprensione nell'economia del mistero della salvezza. Il dolore, infatti, non si spiega razionalmente, anzi, se c'è una cosa che dà fastidio a chi soffre, è proprio trovarsi di fronte uno che tenta di spiegargli perché sta soffrendo. Il dolore si vive sulla propria pelle, ovvero si condivide in uno spirito di autentica compassione con chi ne è colpito. Spesso l'unica cosa che possiamo fare nei confronti di chi soffre è proprio questa condivisione silenziosa e amorosa della sua sofferenza. Il dolore è ineliminabile dalla nostra attuale condizione umana. Solo nell'eternità beata non ci sarà più la morte, né lutto, né lamento, né affanno, perché le cose di prima sono passate. Così leggiamo al capitolo 21 dell'Apocalisse. La storia in cui siamo inseriti è già però una storia di salvezza, perché in essa si è immerso Dio stesso nella persona del suo Figlio, con lo scopo di condurre l'umanità alla pienezza della beatitudine, non già cancellando come con un colpo di spugna il dolore del mondo, quanto piuttosto trasformandolo dall'interno con la potenza del suo amore, quale si manifesta in Cristo crocifisso e risorto, e quale viene riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo. È sbagliato, pertanto, pensare che Cristo sia venuto a cancellare il dolore, inteso in tutte le sue manifestazioni fisiche, morali, spirituali. Il Signore Gesù non è venuto ad eliminare il dolore del mondo, ma ad assumerlo su di sé, a portarlo sulla propria pelle. Gesù si presenta all'umanità peccatrice come il servo di Yahweh di cui ci parla il profeta Isaia. Egli è l'uomo dei dolori che ben conosce il patire. È notevole il fatto che la sua sofferenza non sia motivata da colpe commesse da lui, ma dal fatto di assumere sulla sua pelle la conseguenza dei peccati commessi da altri. Egli si è caricato delle nostre sofferenze, si è addossato i nostri dolori, è stato trafitto per i nostri delitti, schiacciato per le nostre iniquità. Questa assunzione dei nostri dolori da parte di Cristo, servo di Yahweh, è motivo di guarigione e di salvezza per tutti noi. Leggiamo infatti, per le sue piaghe noi siamo stati guariti. Gesù si pone dunque nella prospettiva in cui lo presenta Giovanni Battista. Egli è l'agnello di Dio che porta su di sé il peccato del mondo. La sua morte in croce è motivata proprio dall'obbedienza al disegno salvifico del Padre, per la quale egli si fa carico dei nostri peccati, pur non avendo commesso nessun peccato in prima persona. È questa la prospettiva indicataci da Paolo, il quale diverse volte sottolinea che Cristo è stato messo a morte per i nostri peccati. Non solo, ma ha dato se stesso per i nostri peccati per strapparci da questo mondo perverso secondo la volontà di Dio e Padre nostro. Sono allora i nostri peccati la vera croce che Cristo porta su di sé, come ci suggerisce in modo chiaro la prima lettera di Pietro. Egli portò i nostri peccati nel suo corpo sul legno della croce. In genere si è sottolineata molto la dimensione fisica della sofferenza di Gesù, ma certamente va messa assai più in luce la sofferenza lancinante del suo cuore, quale si evince dall'agonia nell'orto degli ulivi. Un'angoscia mortale che a Gesù deriva dal doversi fare carico di tutti i peccati degli uomini di ogni tempo. È questa la difficile obbedienza al progetto salvifico del Padre, che, contrapponendosi simmetricamente alla disobbedienza di Adamo, merita la salvezza all'umanità peccatrice. l'autore della lettera agli ebrei sottolinea in modo formidabile che Gesù, pur essendo figlio, imparò tuttavia l'obbedienza dalle cose che patì, e reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. E San Paolo spiega che come per la disobbedienza di uno solo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti. Era necessaria questa premessa cristologica per comprendere nella sua prospettiva più genuina il messaggio spirituale di Padre Pio e spogliarlo di quell'alone di miracolismo e di sensazionalismo di cui spesso lo rivestono i mass media e l'immaginario popolare. Non voglio dire che l'esistenza terrena di Padre Pio non sia stata costellata da miracoli e da fenomeni soprannaturali. Conosciamo bene tutta questa pagina della vita di Padre Pio. Voglio piuttosto affermare che sarebbe sbagliato leggere la santità di quest'umile frate cappuccino a partire dai fenomeni mistici e dai meravigliosi doni carismatici di cui egli fu certamente rivestito. È necessario andare più a fondo se si vuole comprendere il vero messaggio di questo santo. Non ci si può fermare alla superficie di ciò che appare eclatante, perché ciò potrebbe indurci a ragionare con le categorie del sensazionalismo emotivistico, di cui la nostra cultura purtroppo è ampiamente pervasa. Bisogna certo coltivare il senso del mistero, che però è altra cosa dall'emotivismo o da certo sentimentalismo irrazionale, che sicuramente non ci fa crescere né sul piano umano né su quello cristiano. Penso che diventa importante una testimonianza molto significativa nella vita di Padre Pio. Un giorno un nostro confratello era stato ricoverato in ospedale e i medici gli avevano diagnosticato una malattia piuttosto difficile da curare. Dicevano, sarà lunga e fastidiosa. E lui, uscendo dall'ospedale, andò direttamente dal padre e gli disse, padre, pregate perché il Signore mi venga incontro. La risposta di Padre Pio, figlio mio, nella mia persona non ho un centimetro libero per prendermi la tua malattia, ma se il Signore me ne darà il permesso, ti prometto che me la prenderò. Quel confratello rimase a bocca aperta. Padre, e voi dovete prendermi la mia malattia? Preferisco che ognuno si tenga le sue. Ecco come Padre Pio veniva incontro a chi gli chiedeva aiuto. Ecco perché un giorno a padre Raffaele da Sant'Elia Pianisi diede questa risposta a questa domanda. Padre, ma cosa vengono a fare qui tutte queste persone? Vengono a scaricare le proprie croci. Nessuno che mi dica padre mi aiuti a portarla. Ci sforzeremo perciò di guardare a Padre Pio con gli occhi della fede, sulla base di argomentazioni teologico-spirituali che possono aiutarci a cogliere in modo fecondo e costruttivo l'attualità del suo messaggio spirituale, in modo così da poterlo calare nella nostra vita. Ritornando alla prospettiva di Cristo crocifisso, agnello che porta su di sé il peccato del mondo, dobbiamo ora dire che la passione redentrice di Gesù non è terminata con l'evento storico della sua crocifissione. Cristo sicuramente morì una volta per tutte e il suo sacrificio è causa di salvezza eterna per tutti gli uomini di ogni tempo, ma la sua passione continua storicamente nel suo corpo mistico, fino a raggiungere salvificamente tutte le sue membra. Pascal dice che Cristo è in agonia fino alla fine del mondo. E San Paolo, in quest'ottica, può affermare: «Sono lieto delle sofferenze che sopporto per voi, e completo nella mia carne quello che manca ai patimenti di Cristo a favore del suo corpo che è la Chiesa». E quanto può dire anche Padre Pio, il quale vive in così intima unione con le sofferenze di Cristo crocifisso da poter fare sue queste altre parole dell'Apostolo Paolo. Sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Padre Pio afferma: io amo la croce sola. La amo perché la vedo sempre alle spalle di Gesù. Egli infatti non riesce a vedere Gesù senza la croce, ma in compenso non vede neanche la croce senza Gesù. Dove c'è la croce, lì c'è Gesù. E dove c'è Gesù, non può non esserci la croce, intesa non come segno di morte, ma come simbolo eccelso di amore, di donazione totale di sé agli altri. In questa prospettiva, Padre Pio vive il suo amore alla croce, la prospettiva di una donazione d'amore continua alle anime a lui affidate, per le quali egli sente di dovere costantemente offrire se stesso in una unione alla vittima sacrificale, Gesù nostro Signore. Vediamo trasparire questa convinzione dalle seguenti sue parole che prendiamo dall'epistolario. Sono vertiginosamente trasportato a vivere per i fratelli e per conseguenza ad inebriarmi e satollarmi di quei dolori che pur vado irresistibilmente lamentando. Non è a dire infatti che i dolori provochino piacere. Se così fosse, non sarebbero più dolori. Essi recano sofferenze nel corpo e nell'anima del frate di San Giovanni Rotondo, il quale in tutta la sua vita terrena si trova sottoposto a sofferenze di ogni tipo che mettono a dura prova la sua fede e la sua speranza. Egli però è sempre sostenuto dalla consapevolezza che solo questa è la strada, tutta in salita, la strada del suo ministero sacerdotale, per il quale può dire ogni giorno con l'Apostolo Paolo: mi sono fatto debole con i deboli per guadagnare i deboli, mi sono fatto tutto a tutti per salvare ad ogni costo qualcuno. D'altronde, penso che Padre Pio abbia portato a termine puntualmente tutto il programma della sua vita sacerdotale, programma che aveva annotato nell'immaginetta ricordo della sua prima messa il 14 agosto del 1910 a Pietrelcina. O Gesù, oggi che trepidante ti elevo in un mistero d'amore, con te io sia per il mondo via, verità e vita, e per te, sacerdote santo, vittima perfetta. Questo convincimento spiega l'attaccamento affettuoso che Padre Pio nutre verso tutti i suoi numerosi figli spirituali, che da ogni parte dell'Italia e del mondo accorrono a lui per confessarsi, per chiedergli la guida spirituale, per avere consiglio. E lo fanno pur nella consapevolezza che egli non è un padre spirituale sdolcinato, remissivo, e neanche un confessore dalla manica larga. Tutti possono testimoniare quanto intransigente sia stato Padre Pio nella lotta contro il peccato, nella denuncia del male morale e delle sue disastrose conseguenze. A somiglianza di Gesù, però, egli seppe essere intransigente nella lotta contro il male e nello stesso tempo misericordioso verso le persone dei peccatori. Sapeva chiedere il massimo impegno ai suoi figli spirituali, ma sapeva proprio per questo amarli di vero cuore e sacrificarsi anche per la loro salvezza eterna. C'è un'espressione che in modo particolare mi colpisce del ministero sacerdotale di Padre Pio, quando dopo lungo tempo i figli spirituali tornavano a lui per riprendere il cammino della santità. Finalmente sei tornato. Mi sei costato il meglio del mio sangue. Il sacrificarsi per il bene delle anime era la costante consapevolezza di Padre Pio. e nutriva il suo amore alla croce. Io, diceva il nostro santo, non amo la sofferenza in se stessa. La chiedo a Dio, la bramo per i frutti che mi dà. Dà gloria a Dio, salva i fratelli di quest'esilio, libera le anime dal fuoco del purgatorio. E che voglio di più? In questa luce poteva ancora sostenere: la croce deve essere il nostro pane quotidiano. Come il corpo ha bisogno di nutrimento, così l'anima ha bisogno della croce, giorno dopo giorno. La croce, ben inteso, è sempre sinonimo di amore, ossia di una donazione di sé senza riserve, senza risparmio, per ottenere da Dio la salvezza delle anime. Così intesa, la croce finisce di essere considerata in senso lugubre e, pur recando un carico grave di sofferenza, diventa addirittura motivo di gioia. Padre Pio può dire: la vita è un calvario, ma conviene salire allegramente. Le croci sono i monili dello sposo, ed io ne sono geloso. Le mie sofferenze sono piacevoli. Soffro quando non soffro. Stiamo comprendendo che l'amore per Padre Pio non è un mero sentimento, non è qualcosa che attiene unicamente all'emozione, ma è un convincimento robusto che ha sempre il sapore della croce. L'amore, infatti, è sempre parente stretto del dolore. Si soffre perché si ama. Se non si amasse, non si soffrirebbe. Ma se non si amasse, ci si voterebbe automaticamente alla morte. Padre Pio dice a tal proposito: o morire o amare Dio, o la morte o l'amore, giacché la vita senza quest'amore è peggiore della morte. C'è dunque una correlazione fra amore, sofferenza e morte. Se non si ama, si muore. Ma si può amare solo accettando di soffrire. Sinteticamente, Santa Teresa diceva: o patire o morire. Questo messaggio è molto attuale, perché oggi si è portati a fraintendere spesso il significato dell'amore. Si pensa infatti che l'amore sia sinonimo solo di dolcezza, gratificazione, realizzazione di sé. Difficilmente si collega l'amore al sacrificio, al superamento di sé, alla lotta, al senso della conquista, che richiede fatica e dolore. Scrivendo ad una sua figlia spirituale, Padre Pio affermava: certe dolcezze interiori sono roba da bambini, non sono segno di perfezione. Non dolcezze, dolore ci vuole. Le aridità, la svogliatezza, l'impotenza, questi sono i segni di un amore vero. Il dolore è piacevole, l'esilio è bello, perché si soffre e possiamo così dare a Dio qualche cosa. Il dono del nostro dolore, delle nostre sofferenze, è una gran cosa che non possiamo fare in paradiso. Naturalmente, vivere in questo modo significa accettare continuamente le sofferenze della vita terrena, di questo esilio, come spesso Padre Pio la chiama. Non abbiamo infatti che questa vita per poter amare, e dunque per poter offrire a Dio le nostre sofferenze accettate nella luce dell'amore. Tutto ciò è facile a dirsi, ma molto più difficile a mettersi in pratica. L'esistenza terrena di Padre Pio fu costellata di sofferenze di ogni genere: fisiche, morali, spirituali. Il suo corpo era segnato da continue malattie e da febbri, che talora facevano rompere i termometri. Pensiamo alle ipertermie, febbre a 41-42 gradi. Sul piano morale, egli subì numerose persecuzioni e incomprensioni, anche da parte del magistero. Fu infatti oggetto di provvedimenti disciplinari che lo costrinsero per parecchio tempo a vivere da isolato, essendogli stato proibito di celebrare la messa in pubblico, di confessare, di guidare i suoi figli spirituali. Gli attacchi del maligno erano continui nella sua vita e si presentavano sotto diverse forme, anche se mai riuscivano a vincere il suo legame con Dio, legame rafforzato da una continua preghiera e in modo particolare dalla recita del rosario, la sua arma. Di fronte a queste continue sofferenze, Padre Pio sentiva talvolta il peso della prova. Un giorno, scrivendo al suo direttore spirituale, confida: «Mi trovo nelle mani del demonio, che si sforza di strapparmi dalle braccia di Gesù. Quanta guerra, mio Dio, mi muove costui. In certi momenti poco manca che non mi vada via la testa per la continua violenza che debbo farmi. Quante lacrime, quanti sospiri indirizzo al cielo per esserne liberato, ma non mi importa, io non mi stancherò di pregare Gesù». Si può paragonare questo intimo tormento di Padre Pio alla notte oscura di cui parla San Giovanni della Croce, il quale vive esperienze analoghe di sofferenza provocategli in gran parte dai suoi stessi confratelli. Il maligno, d'altronde, si accanisce particolarmente contro i santi, seminando attorno a loro invidie, persecuzioni, calunnie. San Giovanni della Croce reputa tutto questo una grazia, una purificazione progressiva del suo essere, che gradualmente si unisce all'amato del cuore. La notte oscura dei sensi e dello spirito è un passaggio necessario per purificare il nostro essere da ogni realtà che possa ostacolare la sua fusione con Dio. In questa logica, ogni dolore trova la sua ragion d'essere e di conseguenza l'anima sperimenta sempre una grande speranza, anche se è notte. È questa consapevolezza che sostiene Padre Pio nel suo cammino spirituale, facendolo essere contemporaneamente buio per sé e luce per gli altri. Egli ha bisogno del suo direttore spirituale per sapere come districarsi nelle situazioni più tormentose dell'anima. Spesso gli si rivolge confidandogli: «Non vedo che tenebre nell'anima mia». Questa situazione di oscurità, però, non gli vieta di essere a sua volta una validissima guida spirituale per gli altri, ai quali sa sempre indicare la via da seguire. È paradossale, ma è vero. La strada che Padre Pio non riesce a vedere per sé, senza l'aiuto della sua guida spirituale, riesce invece ad indicarla con sicurezza ai suoi numerosi figli spirituali. La sua vita, costantemente unita alla passione di Cristo, assomiglia così ad una candela che è in grado di fare luce agli altri, a condizione che si consumi. Alla luce di queste considerazioni, possiamo capire come Padre Pio viveva le numerose tentazioni a cui veniva sottoposto. Era solito ripetere spesso la frase di San Francesco di Sales: «Le tentazioni sono come il sapone, il quale, diffuso sui panni, sembra imbrattarli e in verità li purifica». Padre Pio era consapevole della vicinanza di Dio in ogni prova. Scrivendo infatti ad una sua figlia spirituale, afferma: «Tieni per fermo che quanto più crescono gli assalti del nemico, tanto più Dio è vicino all'anima». Questa vicinanza di Dio è la vera sicurezza di chi si incammina verso la santità. Essa fa scattare la fiducia nella potenza del Signore e contemporaneamente alimenta la coscienza dei propri limiti. Dio fa terra bruciata attorno a noi per convincerci che solo Lui è il Signore e che senza di Lui davvero non possiamo fare nulla. Le tentazioni sono permesse dal Signore in questa logica di prova e di purificazione progressiva del nostro essere, Esse sono perciò vere e proprie occasioni di grazia, che ci aiutano a rifugiarsi tra le braccia misericordiose di Dio Padre. Questo è il convincimento di Padre Pio, che a questo proposito così scrive ad una sua figlia spirituale: «Le tentazioni non ti sgomentino, sono la prova dell'anima che Dio vuole sperimentare quando la vede nelle forze necessarie a sostenere il combattimento ed intessersi con le proprie mani il serto della gloria. Finora la tua vita fu di infante, adesso il Signore vuole trattarti da adulta». In questa logica, l'anima si convince sempre più della necessità della grazia e sperimenta la propria piccolezza. Questo è il clima nel quale si sviluppa la virtù dell'umiltà, che è il fondamento di ogni altra virtù. Con Santa Teresa, Padre Pio ripete: «L'umiltà è verità, e la verità è che io sono nulla, e tutto quello che di buono è in me è di Dio». Queste parole fanno venire in mente un altro grande santo, il beato Papa Giovanni XXIII, il quale, giunto ormai quasi al termine della sua esistenza, un giorno disse: «Io sono e valgo un bel niente». Ecco quale idea egli nutriva di se stesso, alla fine di una vita che pure agli occhi del mondo era apparsa straordinaria e ricchissima. Sono un bel niente. In fondo questa è la verità che appartiene ad ognuno di noi, nella misura in cui coltiviamo autenticamente il senso di Dio nella nostra vita. Chi siamo noi? Nulla, un bel niente, ma con l'amore di Dio siamo tutto. Possiamo fare grandi cose, siamo preziosi e ricchi. Dice Lutero che Dio non ci ama perché siamo buoni e belli, ma ci rende buoni col suo amore. È dunque la sua grazia a renderci capaci di fare il bene e di conseguire la santità. Per questo motivo Padre Pio suggeriva: guardiamo prima in alto e poi guardiamo noi stessi. L'infinita distanza che intercorre tra l'azzurro e l'abisso genera umiltà. Un giorno un figlio spirituale disse a Padre Pio: «Padre, cado spesso nel peccato di vanagloria. Aiutatemi». E Padre Pio gli disse: «Figlio mio, renditi conto. Se tu sfoggi qualcosa che non appartiene a te, vuol dire che tu sei un ladro, perché la rubi. E allora devi andare in galera. Se pensi invece di avere qualche cosa, ma mentre in effetti non ce l'hai, e allora sei un pazzo e devi andare al manicomio. Scegli dove andare, o in carcere o al manicomio». E così quel figlio spirituale capì la lezione. Io sono e valgo un bel nulla, è l'amore di Dio che mi rende prezioso e che mi arricchisce. A questo umile frate cappuccino, vissuto sempre nel nascondimento di un piccolo centro, eppure conosciuto in tutto il mondo, Dio concede il dono straordinario di una conformazione anche fisica alla passione di Gesù. Padre Pio, come sappiamo, portò per ben 50 anni nel suo corpo i segni di Cristo crocifisso. Noi datiamo la stigmatizzazione al settembre del 1918, ma sappiamo bene come la stigmatizzazione in Padre Pio comincia tanto tempo prima. Era a Pietrelcina quando per la prima volta Padre Pio sperimentò questa grande sofferenza. Si trovava al suo paese per motivi misteriosi e una sera, ritornando a casa, sentiva un fortissimo bruciore nel palmo delle mani, tanto che le agitava, al punto che la mamma, vedendolo, gli dice: «E che? Suoni la chitarra?» si era nel settembre del 1910, quindi, se vogliamo datare la stigmatizzazione a quel tempo, possiamo dire che ben più di 50 anni Padre Pio ha portato nel suo corpo i segni di Cristo crocifisso. Così come era successo al suo padre, San Francesco, sul Monte della Verna. Mi sembra opportuno sentire dalle parole stesse di Padre Pio il racconto dell'inizio di questo dono, che egli mette per iscritto solo dopo ripetute richieste e sotto obbedienza al suo direttore spirituale. È uno scritto che risale al 22 ottobre 1918, ossia un mese dopo l'evento delle stigmate. Era la mattina del 20 dello scorso mese in coro, dopo la celebrazione della Santa Messa, allorché venni sorpreso dal riposo, simile ad un dolce sonno. Tutti i sensi interni ed esterni, nonché le stesse facoltà dell'anima, si trovarono in una quiete indescrivibile. In tutto questo vi fu totale silenzio intorno a me e dentro di me. Vi subentrò subito una gran pace ed un abbandono alla completa privazione del tutto e una posa nella stessa rovina. Tutto questo avvenne in un baleno, e mentre tutto questo si andava operando, mi vidi dinanzi un misterioso personaggio. La sua vista mi atterrisce. Ciò che sentivo in quell'istante, in me, non saprei dirvelo. Mi sentivo morire e sarei morto se il Signore non fosse intervenuto a sostenere il cuore, il quale me lo sentivo sbalzare dal petto. La vista del personaggio si ritira ed io mi avvidi che mani e costato erano traforati e grondavano sangue. Immaginate lo strazio che sperimentai allora e che vado sperimentando continuamente quasi tutti i giorni. La ferita del cuore getta assiduamente del sangue, specie dal giovedì fino al sabato. Padre mio, io muoio di dolore per lo strazio e la confusione susseguente che io provo nell'intimo dell'anima. Temo di morire dissanguato se il Signore non ascolta i gemiti del mio povero cuore e col ritirare da me questa operazione. Mi farà questa grazia Gesù che è tanto buono? Toglierà almeno da me questa confusione che io sperimento per questi segni esterni? Innalzerò forte la mia voce a Lui e non desisterò di scongiurarlo affinché per sua misericordia ritiri da me non lo strazio, non il dolore, perché lo vedo impossibile e io sento di volermi inebriare di dolore. Ma questi segni esterni, che mi sono di una confusione e di una umiliazione indescrivibile ed insostenibile. Queste ultime parole ci convincono di quanto fosse arduo per Padre Pio portare i segni fisici della passione di Cristo. Il Signore permise che per ben 50 anni egli dovesse portare sulla sua carne le stimmate che scomparvero solo dopo la sua morte. Sottoposte a numerose indagini mediche, le stimmate di Padre Pio sono il segno visibile e vero della sua conformazione alla sofferenza redentiva di Cristo, una conformazione che Padre Pio viveva particolarmente nella celebrazione della Santa Messa. Il Santo Padre Giovanni Paolo II, in una delle sue omelie, ebbe a dire: le sue stimmate, come quelle di San Francesco, erano segno dell'amore di Cristo. La quotidiana celebrazione dell'Eucarestia era per lui un appuntamento irrinunciabile al quale si preparava a lungo. Si faceva svegliare all'una o alle due di notte perché voleva prepararsi per tempo alla celebrazione con la preghiera e il rosario. Alle quattro scendeva in sacrestia per la preparazione immediata. Alle cinque in punto cominciava la celebrazione che talora si prolungava anche per due ore. Particolarmente intenso era il momento della consacrazione e dell'elevazione delle sacre specie. Padre Pio mostrava anche visibilmente la sua partecipazione al sacrificio di Cristo, arrivando talvolta a commuoversi fino alle lacrime. Ricordiamoci le espressioni del suo programma di vita: con te io sia per il mondo via, verità e vita, con Gesù, ostia immolata per la salvezza dell'umanità. I numerosi fedeli presenti partecipavano alla celebrazione in assoluto silenzio, consapevoli che lì, sull'altare, Cristo continuava ad immolare se stesso per la salvezza del mondo e che il celebrante si stava davvero identificando con lui, divenendo anch'egli sacerdote e vittima per il bene dei fratelli. Dopo la celebrazione, Padre Pio faceva un lungo ringraziamento. Generalmente lo faceva in coro. Così infatti scrive nel ricordo della sua stigmatizzazione: era la mattina del 20 dello scorso mese, in coro. E Padre Pio era in coro durante l'evento della sua stigmatizzazione a fare il ringraziamento della celebrazione della Santa Messa. Vogliamo carpire dalla sua anima il senso di questa preghiera di ringraziamento. Scrive: finita la messa, mi trattenni con Gesù per il rendimento di grazie. Oh, quanto fu soave il colloquio tenuto col paradiso in questa mattina. Il cuore di Gesù e il mio si fusero. Non erano più due cuori che battevano, ma uno solo. Il mio cuore era scomparso come una goccia che si smarrisce in un mare. Penso non sia un'esagerazione dire che Padre Pio era un'Eucarestia vivente, dal momento che tutta la sua vita è stata una continua immolazione d'amore per la salvezza dell'umanità. Egli si è reso disponibile all'azione della grazia che lo ha voluto associare in modo intimo alla croce del Signore per collaborare da sacerdote secondo il cuore di Cristo alla redenzione dell'umanità. Lasciamo la conclusione della perenne attualità di questo messaggio spirituale ancora una volta alle parole dello stesso Padre Pio. Il tutto si compendia in questo: sono divorato dall'amore di Dio e dall'amore del prossimo. Dio è per me sempre fisso nella mente e stampato nel cuore. Mai lo perdo di vista. Mi tocca ammirarne la sua bellezza, i suoi sorrisi e i suoi turbamenti, le sue misericordie, le sue vendette, o meglio, i rigori della sua giustizia. Il pensiero sempre fisso a Dio e soprattutto il tenere stampato nel cuore il ricordo del suo amore costituiscono il segreto di ogni santità. Una santità che nel caso di Padre Pio ha il sapore della croce e fa di quest'umile frate francescano un costante richiamo al rinnegamento di se stessi come via per aprirsi all'amore del Signore. Quando si è pieni di sé, infatti, non si può essere pieni di Dio, perché non si fa spazio a Lui nella propria vita. La presenza di Dio è inconciliabile con l'esistenza di un io orgoglioso attorno al quale spesso ognuno di noi si trova a ruotare miseramente. Per questo motivo Gesù ci dice che per seguire Lui bisogna ogni giorno prendere la propria croce, ma prima rinnegare se stessi. Rinnegare se stessi equivale a non mettersi in primo piano, a non accampare diritti, a non rivendicare alcuna pretesa. È questa la povertà più estrema, perché consiste nello spogliamento completo del proprio orgoglio. Quando si è lasciato tutto per seguire il Signore, rimane ancora la cosa più difficile da lasciare: se stessi. Lasciare i beni materiali è niente al confronto. Molto più complicato è rinnegare il proprio io, continuando a vivere in sua compagnia. Si tratta di essere se stessi, vivere con se stessi e contemporaneamente spogliarsi di se stessi per rivestirsi di Dio. È quanto ci ha testimoniato Padre Pio in tutta la sua vita. L'esistenza di questo santo dei nostri giorni è il richiamo costante al fatto che ognuno di noi proviene da Dio, sussiste in Dio, appartiene a Dio. È chiamato per grazia a vivere come Dio per conseguire la visione beatifica di Dio come traguardo ultimo della sua esistenza. Il Santo Padre, nella lettera Novo Millennio in Eunte, invita tutti noi a riprendere un autentico cammino di santità, rivolgendo il nostro sguardo contemplativo a Cristo. Padre Pio diventa un modello in questo cammino di santità. Guardiamo a Lui perché ci insegna a camminare ogni giorno sulle vie di Cristo e sulla via della santità.
Dalle frequenze di Radio Mater vi abbiamo proposto la meditazione di Padre Enzo Laporta sulla figura e l'attualità del messaggio di Padre Pio.
Radio Mater, la radio che porta la Chiesa in casa e che tutte riunisce nell'amore come una sola famiglia.
Siamo così giunti anche questa sera al termine delle nostre trasmissioni, prima di lasciarsi con i programmi del notturno e la concina, scusate, e la preghiera di compieta che conclude la nostra giornata, diamo lettura dei programmi di questa prima parte del notturno con Radio Mater. Dopo la preghiera di compieta a cura della Conferenza Episcopale Italiana, avremo la coroncina della Divina Misericordia. Alle ore 23 il Santo Rosario, nel cuore di Gesù e di Maria, questo primo venerdì e primo sabato del mese. A proposito, vi ricordiamo l'appuntamento domani sera alle 21, scusate alle 20, con il Santo Rosario, la meditazione e l'adorazione a Gesù, eucaristico nella Cappellina di Maria. Questo terzo giorno della serata mariana eucaristica, che sarà guidata domani sera da padre Gianmarco Arrigoni. Allora, dicevamo, dopo la preghiera della coroncina della Divina Misericordia avremo il Santo Rosario, la preghiera serale della comunità di Sant'Egidio. A seguire scintille, percorso di ascolto e riflessione su Maria a cura di Don Vittore De Paoli. Al termine l'ora di adorazione e alle ore 2 l'appuntamento, come sempre, come ogni notte, dalle ore 2 alle ore 6 con la preghiera notturna della Cappellina di Maria, la quale potete partecipare anche voi telefonicamente componendo il numero 031 33 555 86. Ancora una volta ringraziando tutti voi e ciascuno di voi per questo cammino insieme nella fede, nell'amicizia, nella condivisione, a tutti auguriamo una serena e santa notte in Gesù e Maria.
Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
Al termine di questo giorno riconosciamo i nostri peccati.
Thank you. gli schiavi, le ombre della notte.
Giorno e notte grido a te, o Signore.
Signore, Dio della mia salvezza, davanti a te grido giorno e notte. Giunga fino a te la mia preghiera. Tendi l'orecchio al mio lamento. Io sono colmo di sventure. La mia vita è vicina alla tomba. Sono annoverato tra quelli che scendono nella fossa. Sono come un uomo ormai privo di forza. È tra i morti il mio giaciglio. Sono come gli uccisi stesi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il ricordo, e che la tua mano ha abbandonato. Mi hai gettato nella fossa profonda, nelle tenebre e nell'ombra di morte. Pesa su di me il tuo sdegno, e con tutti i tuoi flutti mi sommergi. Hai allontanato da me i miei compagni. Mi hai reso per loro un orrore. Sono prigioniero senza scampo. Si consumano i miei occhi nel patire. Tutto il giorno ti chiamo, Signore. Verso di te protendo le mie mani. Compi forse prodigi per i morti? O sorgono le ombre a darti lode? Si celebra forse la tua bontà nel sepolcro, la tua fedeltà negli inferi? Nelle tenebre si conoscono forse i tuoi prodigi, la tua giustizia nel paese dell'oblio? Ma io a te, Signore, grido aiuto, e al mattino giunge a te la mia preghiera. Perché, Signore, mi respingi? Perché mi nascondi il tuo volto? Sono infelice e morente dall'infanzia. Sono sfinito, oppresso dai tuoi terrori. Sopra di me è passata la tua ira. I tuoi spaventi mi hanno annientato. Mi circondano come acqua tutto il giorno. Tutti insieme mi avvolgono. Hai allontanato da me amici e conoscenti. Mi sono compagne solo le tenebre.
Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Giorno e notte grido a te, o Signore.
Tu sei in mezzo a noi, Signore, e noi siamo chiamati con il tuo nome. Non abbandonarci, Signore Dio nostro.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Dio di verità, tu mi hai redento.
Nelle tue mani affido il mio spirito.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
Vada in pace secondo la tua.
Preghiamo. Donaci, o Padre, di unirci nella fede alla morte e sepoltura del tuo Figlio, per risorgere con Lui alla vita nuova. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
Amen.
Amen. Redemptoris mater, quae per via celi porta magis, et stella maris, succurre cadenti, surgere qui cura populo, tuque genuisti, natura mirante, tu sanctum genitore. Virgo primus, ad posterius, Gabrielis amore, summens illudame, peccatorum miserere.
Eccomi, cari, a questo punto, ricordando con quale insistenza Papa Francesco parla della misericordia di Dio, eleviamo la coroncina della misericordia, sentendo che ci immergiamo in questo amore grande che Dio ha per l'umanità, in questo amore di Gesù che ha dato la vita per noi. Misericordia, perdono, ne abbiamo bisogno, miei cari. Quindi anche questa sera sentiamo la gioia di questa coroncina della misericordia, implorandola per noi, per le nostre famiglie, per tutta la Chiesa e per tutta l'umanità. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Io credo in Dio, Padre onnipotente,
Creatore del cielo e della terra, in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen.
Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro, Gesù Cristo, in espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero. Prima decina.
Per la sua dolorosa passione.
Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
Per la sua dolorosa passione.
Abbi misericordia di noi.